Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo. Nella prima parte della puntata di oggi parleremo dell'emergenza coronavirus, in particolare cercheremo di capire come questa epidemia sta condizionando l'informazione cinese, sia quella ufficiale sia quella che prova a sfuggire al controllo della censura. Intanto le ultime notizie su questa epidemia che abbiamo già anticipato nella rassegna stampa di questa mattina. Ieri il record di morti in un solo giorno in Cina 97, il totale delle vittime 908, oltre 40.000 persone infettate in Cina e oltre 187.000 sotto osservazione. La notizia oggi diffusa su tutti i mezzi di informazione internazionali è che questo nuovo coronavirus sta facendo più morti della SARS, l'altra epidemia che fu diffusa tra il 2002 e il 2003. Oggi milioni di cinesi sono tornati al lavoro dopo le vacanze del Capodanno cinese, quindi in grande spostamento di persone, e questo aumenta i timori sulla diffusione del contagio. Infine, altra notizia d'attualità di oggi, la Cina accoglierà una missione di esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Poi nella seconda parte non ci sposteremo di molto perché andremo a Macao, ex colonia portoghese che nel 1999 è tornata sotto sovranità cinese. Qui il coronavirus sta La diffusione di coronavirus sta influenzando, soprattutto sta toccando, creando danni al grande business del gioco d'azzardo nei casinò. Parleremo di questo, ma cercheremo anche di conoscere meglio questa ex colonia e capire anche com'è, fare anche un confronto con l'altro territorio ex colonia, in particolare Hong Kong, che era invece sotto la sovranità britannica. Questi sono i temi della puntata di oggi. Saluto qua in studio con me Giulia De Luca.
Buongiorno Roberto e buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Oggi abbiamo alcuni profili per i nostri social network, le nostre reti sociali. Abbiamo il profilo di Sui Le Wei, che è la reporter sulla Cina del New York Times, ex Reuters, che sta tenendo proprio tutta una serie, sta twittando molto proprio su questo tema che noi oggi affronteremo. Poi una rivista cinese d'inchiesta, Caixin Global, mi scuso per la pronuncia sicuramente non corretta, e poi il comitato invece a protezione dei giornalisti, che è una cosa un pochino più globale e che ci indica in tutto il mondo qual è la situazione sia della libertà di stampa sia di aggressioni, morti o sopravvissuti a queste ultime. Ricordiamo poi ai nostri ascoltatori di mandare le loro domande, consigli, opinioni sia su Facebook e Twitter, dove ci chiamiamo Radio Tremondo, sia via SMS o WhatsApp al 335 56 34 296.
This is a live stream broadcast by the government for the whole world to see.
是新型冠状病毒的
We spoke with a Chinese journalist who's been reporting on how underprepared the city was. He asked not to be named.
By early January, many doctors already knew the virus could be transmitted human to human, but there was no official announcement. The public didn't know for nearly a month the epidemic had been spreading.
After the virus spread to other countries, international pressure began to mount. But the official number of confirmed cases in China stalled.
C'era grande ritmo in questo reportage di Quartz, ricordo un'organizzazione giornalistica internazionale in lingua inglese nata a New York nel 2012 e la proprietà è una società giapponese. Quartz ha parlato con un giornalista cinese che ha spiegato come la città di Wuhan è stata poco preparata ad affrontare l'epidemia, il diffondersi di questa epidemia a causa della censura. Io saluto il nostro primo ospite collegato con noi al telefono, Simone Pierani, giornalista del Manifesto, esperto di questioni cinesi. Buongiorno Simone.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora Simone Pierani, noi vogliamo un po' oggi ragionare su come l'informazione sia ufficiale, sia quella che prova a sfuggire alla censura, sta raccontando questa epidemia, questa situazione in Cina. Allora io direi la formazione ufficiale usa dei toni patriottici, no? Direi da chiamata alle armi. Oggi stamattina in rassegna stampa ho citato la foto che oggi compare sul Quotidiano del Popolo, cioè la visita del premier cinese cinese Li Keqiang in un centro di ricerca presso l'Accademia Cinese delle Scienze a Pechino. E il primo ministro indossa il camice, indossa la mascherina e ha i pugni serrati, rivolto agli scienziati, come dire: mi raccomando, bisogna combattere. Ecco, e questo è un po' il messaggio che sta passando dall'informazione ufficiale.
Sì, assolutamente. Nei giorni scorsi sul Quotidiano del Popolo, che è l'organo proprio ufficiale del Partito Comunista Cinese, si parlava esplicitamente di guerra popolare contro appunto il coronavirus. Ricordiamo che Xi Jinping, che è il presidente, che oggi tra l'altro per la prima volta compare sui media cinesi indossante la mascherina, aveva chiamato appunto il virus un demone e aveva messo la sconfitta del virus e la gestione comunque dell'emergenza sanitaria al primo posto, assolutamente, naturalmente, delle priorità del governo in questo momento. In questi casi in Cina il sistema top down funziona molto bene, nel senso che, facendo leva sull'orgoglio nazionale, sulla capacità dei cinesi di aver affrontato già tanti problemi e di affrontare quindi anche questo uniti, con la massima solidarietà, un senso collettivo che ai cinesi tutto sommato è rimasto, in questo caso appunto, come dire, c'è tutto un paese che segue quelle che sono le indicazioni del Partito Comunista, naturalmente non senza tutta una serie di problematiche poi pratiche, soprattutto nelle zone più in difficoltà del paese, come ad esempio la regione del Hubei e in particolare Wuhan.
Ecco, ci hai dato la notizia di questa ricomparsa in pubblico di Xi Jinping con la mascherina. Vuoi dirci qualche cosa di più? C'era molta interrogativi, no, su questa sua assenza dalla scena in un momento così delicato per la Cina.
Sì, questo rientra un po', insomma, in tutta una questione liturgica mediatica tipica della Cina, come lo fu già dei paesi, diciamo, dei paesi socialisti dell'Unione Sovietica, eccetera. Quando manca dai media ufficiali per alcuni giorni il leader in carne e ossa, si cominciano, diciamo, a diffondere rumor di ogni tipo. È successa la stessa cosa con Xi Jinping, che è sparito praticamente per 6 giorni dalle principali pagine dei giornali, poi è ritornato perché ha incontrato il premier cambogiano Hun Sen la scorsa settimana, quindi tutto un po' tornato alla normalità, ma ci si aspettava proprio la foto di oggi, cioè Xi Jinping con la mascherina, perché ci si chiedeva se il presidente con la mascherina avrebbe potuto dare un segnale positivo o negativo. Evidentemente gli spin doctor, che anche il Partito Comunista, hanno ritenuto che fosse invece una cosa positiva mostrare il presidente con la mascherina.
Ecco, sulla stampa ufficiale cinese troviamo anche degli editoriali molto critici verso alcune reazioni nel resto del mondo, in particolare gli Stati Uniti, no? Un editoriale del Global Times stigmatizza ciò che ha detto il segretario di Stato americano Pompeo, no? Sui attacchi alla Cina, toni da guerra fredda. Ecco, c'è anche un po' questa sensazione di accerchiamento, mentre nello stesso tempo la Cina sta cercando una collaborazione della comunità internazionale. Appunto oggi sarà, in questi giorni ci sarà anche l'ingresso in Cina di una delegazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Sì, nonostante la tregua raggiunta qualche tempo fa, no, la tregua di fase 1 sui dazi tra Cina e Stati Uniti, in realtà i media cinesi hanno accusato appunto gli Stati Uniti di diffondere il terrore e soprattutto di non aiutare. In realtà, per quanto riguarda il primo aspetto, è un discorso legato soprattutto anche ai media, perché proprio dagli Stati Uniti che sono nate anche tutta una serie di bufale che hanno, secondo Pechino, messa in cattiva luce la popolazione cinese in generale e il rischio che i cinesi in giro per il mondo possano subire tutta una serie di discriminazione. Per quanto riguarda gli attacchi, diciamo, più politici, ovviamente la Cina sa perfettamente che in questo momento, con i rischi anche di ricadute economiche, soprattutto per la Cina oltre che globali, la posizione appunto geopolitica della Cina potrebbe perdere alcuni colpi, e quindi, lo scontro anche dialettico con gli Stati Uniti è quotidiano e non poteva mancare neanche in questa occasione. Inoltre, appunto, come dicevi tu, accresce un po' questo senso, no, di noi contro gli Stati Uniti, aumenta ancora di più l'orgoglio probabilmente della popolazione, sapere che c'è anche qualcuno che tutto sommato non spera che poi la Cina riesca a fare bene in questa circostanza. Naturalmente il punto di vista di Pechino questo.
Chiaro. Ecco, sentiamo da Giulia De Luca se ci sono messaggi o segnalazioni.
Sì, Roberto, innanzitutto molti ascoltatori ci chiedono quali sono le reti sociali cinesi attraverso le quali si sono diffusi molti video, perché sanno che alcuni sono stati eliminati. Allora noi abbiamo trovato un approfondimento su una lista dei 10, diciamo una classifica delle prime 10 reti sociali utilizzate in Cina, che stiamo twittando proprio in questo momento, con un articolo in cui per ognuna spiega cosa è, come funziona e qual è la sua diffusione. E dall'altro lato ci chiedono come mai si stia lasciando anche un po' questo spazio al giornalismo d'inchiesta. E anche a questo proposito abbiamo trovato un libro di un'autrice, Repnikova, che ha scritto proprio sui media politici in Cina, e stiamo anche lì twittando il link di riferimento.
Ecco, Simone Pieranni venerdì sul Manifesto ha pubblicato un articolo intitolato "Nell'emergenza il giornalismo d'inchiesta trova insoliti spazi". Pieranni ha scritto di una insolita rilassatezza nella censura cinese, soprattutto su un tema sensibile come quello sanitario. Ecco, come ci si ritaglia questi spazi di informazione attraverso la censura in Cina in questo momento?
Sì, ci sono due meccanismi che si attivano praticamente in queste circostanze. Il primo è proprio il giornalismo d'inchiesta cinese, che esiste da sempre e che in molte circostanze ci ha consentito di scoprire degli scandali clamorosi che altrimenti non sarebbero emersi se non appunto per il lavoro di giornalisti cinesi, e non siamo quindi sempre nel campo, insomma, del giornalismo occidentale che scopre, come dire, le magagne del sistema cinese. La loro abilità in questo caso è praticamente muoversi in equilibrio tra le maglie della censura, quindi riuscire, come dire, a criticare anche il governo utilizzando ad esempio testimonianze umane molto forti, che quindi, come dire, creano un sentimento di empatia che, come dire, crea difficoltà nell'essere censurate, oppure utilizzare moltissimo gli esperti. C'è un grande rispetto naturalmente in Cina nei confronti degli scienziati, degli intellettuali, e questo naturalmente, diciamo, li ripara da tutta una serie di potenziali censure da parte del governo. E poi c'è il secondo aspetto, di cui la Repnikova nel libro parla ampiamente, e c'è anche un capitolo proprio più attuale, quindi esattamente sul comportamento di Xi Jinping rispetto ad esempio ai media. Cioè, il Partito Comunista in certe circostanze, poiché ha difficoltà a livello ufficiale a causa dei funzionari locali che spesso nascondono allo stesso potere centrale tutta una serie di problemi, ha bisogno proprio del giornalismo d'inchiesta per capire anche realmente cosa sta succedendo, in primo luogo. In secondo luogo, prima abbiamo parlato di un sistema top-down, però il Partito Comunista è anche molto attento a quello che arriva praticamente dal basso della società, e quindi ritiene che in certe circostanze, come ad esempio questa emergenziale a livello nazionale, ritiene che la popolazione è giusto che sappia anche tutta una serie di cose che altrimenti non gli arriverebbero dai canali ufficiali. Ed ecco che, come dire, questo sistema così sofisticato della censura diventa in alcuni casi completamente imprevedibile, lasciando spazio a un giornalismo d'inchiesta che, oltre ad essere coraggioso, è anche molto ben fatto, bisogna dire.
Però mi sembra di capire, Pieranni, un assaggio di libertà un po' a tempo, a scadenza, che chiusa l'emergenza è probabile che si tornerà a una chiusura, oppure una volta aperta la strada possono restare aperti dei canali di informazione alternativi.
Sì, la censura cinese è sempre chiusa a intermittenza, nel senso che è fondamentalmente arbitraria, nel senso che il Partito Comunista decide sempre se accendere o spegnere praticamente l'interruttore sulla censura. Questo accade anche in altre circostanze, ad esempio lo scandalo del latte contaminato, quello dei vaccini irregolari o scandali di fabbrica, ad esempio, che inquinano, eccetera, sono arrivate grazie proprio al lavoro del giornalismo d'inchiesta, che è stato praticamente lasciato libero di spiegare cosa stava succedendo. Una volta magari eliminati i funzionari locali colpevoli, se la critica arriva verso il governo centrale, in quel caso scatta la censura.
Ecco, signore Pieranni, prima di salutarci, questa mattina ho citato in rassegna stampa un articolo del Japan Times dedicato al sistema esteso e sofisticato di sorveglianza cinese sui cittadini, no? Che è un po' uscito dall'ombra in questa emergenza, e si fa un po' l'elenco di questi sistemi incredibili di controllo. Addirittura scrivono che se un cittadino affetto dal coronavirus sale in treno, ci sono questi sistemi sofisticati che possono individuare le persone che siedono vicino a questa persona e poi andarle a controllare. Ecco, questo aspetto è impressionante, no?
Sì, beh, diciamo che, come abbiamo anche più volte raccontato a Radio Tremondo, la Cina ormai sta diventando appunto un leader nel mondo tecnologico. Naturalmente tutte queste tecnologie, riconoscimento facciale, applicazioni eccetera, possono diventare anche un facile veicolo di controllo sociale, ma in questo caso la Cina sta cercando di utilizzare sia il 5G sia l'intelligenza artificiale per, come dire, aiutare la popolazione a gestire l'emergenza. Ad esempio i risponditori vocali, i vari Siri, Alexa, che in Cina sono molto più evoluti, fanno 200 chiamate a ogni 5 minuti, garantendo quindi un primo screening ad esempio ai dottori di tutti i dati delle persone, se hanno febbre, se hanno no. Però ci sono anche naturalmente dei risvolti inquietanti. Ad esempio su WeChat, c'è un'applicazione, la WhatsApp cinese, ma che fa, diciamo, un'applicazione con cui si fa di tutto in Cina, c'è anche la possibilità, ad esempio, faccio l'esempio, io ho preso un aereo nei giorni scorsi, posso andare a vedere se vicino a me nell'aereo o tra le persone nell'aereo c'era qualcuno che poi è finito contagiato. Ovviamente sono tutti i nostri dati che più delle volte, come già succede in Occidente, noi diamo liberamente in Occidente alle aziende, in Cina allo Stato cinese. e ovviamente i risvolti sono anche questi.
Certo, ci sono risvolti a volte positivi, ma sembra anche molto negativi. Grazie a Simone Pieranni per essere stato oggi con noi. Un'ultima notizia sul coronavirus di questa mattina: il governo britannico ha dichiarato che l'incidenza e la trasmissione del nuovo coronavirus costituisce una minaccia seria e imminente alla salute pubblica. Questo consentirà al governo britannico di assumere poteri straordinari per combattere la diffusione del virus. E adesso ci spostiamo a Macao.
Macau is a special administrative region in China, and it's the only place in the country where casino gambling is legal. The cards, the dice, and the wheels bring in revenues of over $3 billion a year. And a lot of that growth comes from the high rollers.
Ecco, avete sentito da CNBC International TV e da South China Morning Post, questi sonori si riferivano alle celebrazioni per il 20° anniversario del ritorno di Macao alla Cina. Ricordo che Macao era un'ex colonia portoghese dal 1557 al 1999, quando è tornata appunto sotto la sovranità cinese con lo status di regione amministrativa speciale. Macao, c'è il grande business del gioco d'azzardo, dei casinò, che sta soffrendo in questo momento di crisi, ma è anche interessante fare un confronto tra la situazione di Macao e quella di Hong Kong. E di questo parliamo con i nostri ospiti. Qua in studio con noi è arrivato Antonio Moscatello, giornalista di Asia News, esperto di questioni asiatiche. Buongiorno Antonio.
Buongiorno.
Ricordo un suo ultimo libro dedicato al Giappone, forse non tutti sanno che in Giappone, Newton Compton Editori. E io do il benvenuto anche a Gianni Crivellaire, missionario del PIME, studioso e scrittore, che ha vissuto tra 27 anni tra Hong Kong e Macao. Buongiorno padre Crivellaire.
Buongiorno a voi.
Allora, io volevo intanto sentire da Antonio Moscatello, ecco, come secondo te in questo momento la situazione dell'epidemia di cui abbiamo parlato poco fa con Pieranni sta danneggiando Macao.
Beh, l'impatto è enorme, perché la gran parte dell'economia di Macao è collegata da un lato al gambling, al gioco d'azzardo, dall'altro lato al turismo, che è connesso al gioco d'azzardo. Quindi una parte notevole, fondamentale delle entrate, degli introiti dell'ex colonia portoghese è a rischio. La Cina in questo momento, i movimenti dei clienti cinesi, dei giocatori e dei turisti cinesi oggi sono impediti dal coronavirus. Quindi in questo momento sicuramente Macao sta soffrendo parecchio. Hanno chiuso i casinò come misura prudenziale, quindi è un momento di grave crisi. Il 50% del PIL di Macao è dovuto direttamente al gioco d'azzardo, e poi c'è il turismo, che è comunque collegato ai casinò. È un momento complicato, anche se dobbiamo dire che Macao è un territorio amministrativo speciale che ha goduto di una notevole crescita dal 1999 a oggi, dal momento del ritorno alla Cina a oggi. E questa crescita è percepita dai cittadini di Macao, è stata percepita fortemente. Credo sia il terzo paese al mondo per PIL pro capite. Quindi hanno margine, ecco, ovviamente meno dura meglio è. Questo per tanti motivi e anche per quello economico, però hanno margine per resistere all'impatto.
Ecco, leggevo da un articolo di Le Monde pubblicato lo scorso dicembre, illustrato anche con la foto della visita del presidente cinese Xi Jinping all'aeroporto di Macao proprio il 18 dicembre scorso, che la popolazione negli ultimi 20 anni di Macao è aumentata del 50%, passata da 430.000 a 670.000 abitanti, e la ricchezza dell'ex colonia si è moltiplicata per 6.
Sì, ballano un po' queste cifre. Io avevo un'altra cifra, diceva per 8 addirittura. È cresciuta parecchio, ed è cresciuta parecchio anche per l'immigrazione cinese. Questo è uno dei motivi probabilmente per i quali l'approccio di Macao, della gente di Macao e di quella di Hong Kong al legame con la Cina dal 99, nel caso di Hong Kong dal 97 a oggi, è abbastanza diverso. Il numero di cinesi continentali, diciamo, che sono arrivati a Macao è notevole. L'economia è cresciuta tantissimo, quindi il sistema, il modello un paese due sistemi, che a Hong Kong sta mostrando i suoi limiti, a Macao invece sta funzionando dal punto di vista anche dei cittadini di Macao. In tutto questo discorso poi c'è Taiwan. Questo modello, che è quello che Xi Jinping, che la Cina vorrebbe applicare anche a Taiwan, è nel contrasto tra Hong Kong e Macao si gioca anche la partita di Taiwan. La crisi di Hong Kong, le manifestazioni, il disagio che si è vissuto nell'ex colonia britannica hanno dato un notevole impulso alla vittoria di Tsai a Taiwan. L'arrivo di Xi Jinping il 20 dicembre scorso per festeggiare il ventennale del ritorno in Cina, che è stato un grande evento anche propagandistico, non ha avuto questo effetto. Quindi è molto interessante questa dinamica a tre che si sta creando. Macao è, come dicono gli anglofoni, il poster boy del modello un paese due sistemi.
Esatto, il titolo invece di Le Monde in questo articolo era Le Bon Élève, sì. Insomma, il ragazzo disciplinato rispetto a Hong Kong. Io volevo sapere su questo padre Gianni Crivellier, che appunto ha vissuto 27 anni insegnando, faceva la spola tra Hong Kong e Macao. Ecco, può dirci un po' le differenze principali tra questi due territori?
Beh, le differenze sono molto significative, anche se ci sono naturalmente dei punti di contatto. Le due città sono molto vicine, ormai basta un'ora insomma per raggiungere l'una e l'altra, hanno una storia coloniale alle spalle. E quella di Macao è molto più lunga, molto più significativa anche dal punto di vista storico. Fin dalla metà del XVI secolo, come avete ricordato, Macao era il punto di arrivo e poi di partenza non soltanto delle navi commerciali e militari portoghesi, ma anche proprio dei missionari che arrivavano dall'Europa, arrivavano a Macao e poi da Macao ripartivano per il Giappone, per la Cina stessa, per il Vietnam. E a Macao è sorta la prima università nell'Asia orientale, quello del Collegio San Paolo, che adesso non c'è più, rimane, diciamo così, la facciata della cattedrale che ancora in piedi, che è il simbolo stesso di Macao, tra l'altro costruita da un architetto italiano per volontà di un missionario italiano del 1600. È molto interessante la presenza degli italiani a Macao, è sempre stata minima però molto di grande impatto, mentre Hong Kong è una città molto più recente, diciamo è nata a metà del XIX secolo ed è legata all'imperialismo britannico. E poi anche dal punto di vista degli abitanti è molto molto diversa. Macao, come ricordavate voi, ha 600.000 abitanti e Hong Kong ne ha 7.500.000, insomma, ecco. Naturalmente oggi nella geopolitica rispetto alla Cina, rispetto al mondo, Hong Kong è molto più importante di Macao. L'impatto di Hong Kong è molto più significativo e naturalmente la vicenda di Hong Kong, soprattutto al di là della vicenda adesso del coronavirus, che noi naturalmente ci auguriamo che possa passare il prima possibile, la vicenda politica di Hong Kong, che è sorta l'anno scorso anno a partire dal 9 giugno con queste dimostrazioni, non è affatto conclusa. Macao non è coinvolta da questo, ecco. Macao, come dicevate voi, è sempre stata molto disciplinata. Potremmo dire che il paese due sistemi a Macao è iniziato ancora prima che Macao passasse alla Cina, perché in realtà già dagli anni 60 Macao ha assorbito, diciamo così, il pensiero cinese, il modo di governare cinese non ha mai dato particolarmente problemi, se non per la questione della mafia, violenza mafiosa che c'è stato per un periodo e adesso è stata eliminata, almeno la violenza, diciamo, ecco, non la mafia.
Ecco, padre Crivellier, la presenza italiana a Macao presenta delle esperienze, delle storie significative, ci può citare un caso, magari un paio? Mi parlava anche di un casinò che porta un nome italiano, Venezia, no?
Sì, beh, il casinò attualmente, insomma, da vent'anni a questa parte, prima c'era un solo casinò, il Lisboa, mentre adesso c'è la possibilità di varie insomma, multinazionali dell'industria del casinò di essere presenti a Macao. Il più grande, il più spettacolare anche del casinò è il Venetian, che vuol dire appunto Venezia, è una replica di quello che si trova a Las Vegas, ed è molto più grande, è una ricostruzione della città di Venezia, escluso la Basilica di San Marco, però ci sono dentro le gondole, ci sono i canali, c'è l'acqua, insomma è impressionante, ecco. Una cosa pacchiana, ma è un capolavoro nella sua pacchianità, se così possiamo inventare una parola in italiano, ed è il più popolare, ecco. Naturalmente, come dicevate, adesso siamo in una situazione di crisi per quanto riguarda i casinò erano già entrati in un cono d'ombra, diciamo così, perché negli anni migliori erano gli anni in cui la corruzione in Cina era fuori controllo, e allora i politici corrotti venivano a Macao e praticamente spendevano i loro soldi rubati. Adesso questo non è più possibile, dunque, diciamo, era già stata ridimensionata l'industria del casinò. Adesso con questo coronavirus, che però sarà una cosa passeggera, io penso. Speriamo. Che Macao avrà i numeri per riprendersi.
Se andiamo da Giulia De Luca, se sono arrivate domande o se ci sono segnalazioni.
Sì, Roberto, innanzitutto ci chiedono qualcosa in più su questa unione tra Italia e Macao. Noi a questo proposito abbiamo anche una parte, un piccolo approfondimento storico che adesso stiamo twittando. E poi Andrea che ci chiede: ma tutte queste strutture per il gioco d'azzardo hanno portato benessere a tutta la popolazione o no?
Ecco, sentiamo una risposta anche da Antonio Moscatello e poi da Padre Criviller.
Nel complesso sì, nel senso che come diceva Patrick Riveller, parliamo di una popolazione di 650.000 abitanti, un PIL che è aumentato fortemente. Chiaro che c'è stato un aumento delle differenze tra ricchi e poveri, questo c'è sicuramente stato, ma è l'assenza di manifestazioni, l'assenza di sostegno a Hong Kong è una prova che tutto sommato la popolazione appare soddisfatta.
Ecco, Padre Chiavellera è d'accordo, insomma, Macao è solo un posto per ricchi, non ci sono poveri o situazioni di disagio?
No, non è solo un posto per ricchi, cioè la stragrande maggioranza della popolazione vive del proprio lavoro, ma non è ricca, diciamo così. È vero che siccome sono fortemente tassati queste attività dei casinò, il governo ha un'altissima percentuale di guadagno su questo che reinveste in opere sociali, questo è vero, cioè nel benessere pubblico, dunque diciamo così, anche se nel casinò, attorno ai casinò ci sono anche degli aspetti, diciamo così, problematici dal punto di vista, ecco, c'è naturalmente prostituzione, c'è naturalmente altre, il gioco d'azzardo vuol dire anche chiedere del denaro in prestito, l'usura, queste cose qui, però c'è anche un ritorno della popolazione. Quello che, diciamo così, preoccupa è che per molti giovani è più facile trovare un lavoro presso queste, diciamo, in questa industria o all'industria collegata ai casinò, piuttosto che magari impegnarsi fortemente nello studio e nei risultati scolastici, nell'eccellenza accademica, come invece avviene a Hong Kong. E questo potrebbe essere uno dei motivi per cui spiega, diciamo così, l'impegno dei giovani di Hong Kong per la politica e il disimpegno dei giovani di Macao.
Di Macao, che evidentemente, certo, come ci diceva anche Moscatello, hanno meno ragioni per protestare, evidentemente. Sì. Grazie padre Gianni Criveller, missionario del PIME, per essere stato oggi con noi. Grazie anche ad Antonio Moscatello, giornalista di Ascanews. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie padre Criveller, grazie Moscatello. Chiudiamo qui la puntata odierna di Radio Tremondo, alla quale hanno lavorato qua in studio con me Giulia De Luca, la curatrice del programma, e oggi anche in regia Anna Maria Giordano, in redazione anche Marina Lalovic, alla console Alessandro Cesolini. È il momento di Radio Trescenza, noi ci risentiamo domani. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.